Tre minuti dopo le 20, di nuovo un saluto a tutti e a tutti da Mattia Guastafiero. E allora, questa è la parola fine sui dazi, sul pilastro della politica economica di Trump, oppure no? La nostra domanda stasera all'orizzonte delle 20, perché avete sentito la notizia di questa giornata, la Corte Suprema americana ha bocciato le tariffe del presidente statunitense. Una decisione clamorosa, per quanto la si aspettasse da tempo, da parte del massimo organo giuridico americano. 6 giudici su 9 hanno votato per lo stop ai dazi, solo 3 invece si sono schierati a favore della linea di Trump. La sentenza della Corte Suprema stabilisce che il presidente non può imporre i dazi in base all'International Emergency Powers Act, cioè la legge a cui ha fatto ricorso per giustificare le tariffe. Quella norma è stata usata in passato da vari presidenti per imporre sanzioni o embarghi, ma non fa alcun riferimento ai dazi sulle merci, che sono invece competenza esclusiva del Congresso. Questa la decisione. È un Trump inferocito, si è presentato poco fa in conferenza stampa alla Casa Bianca dicendo questo:
The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you.
È una vergogna, così ha detto Trump, che tra l'altro sta ancora parlando in conferenza stampa, una conferenza stampa fiume che ancora le TV stanno trasmettendo. In quel passaggio che vi ho fatto ascoltare ha detto anche un'altra cosa, ha detto che i paesi nemici ora stanno esultando e danzando per le strade, dancing in the street. Ma soprattutto Trump ha detto in questa conferenza stampa che la Casa Bianca ha delle alternative, è pronto un piano B, ha annunciato come rappresaglia tariffe extra al 10% per tutti gli stati, dazi globali aggiuntivi. Capiremo se lo può fare adesso, dopo questo colpo durissimo che forse è destinato a cambiare completamente lo scenario, visto che i dazi, le tariffe, sono stati il suo strumento coercitivo principale che ha utilizzato per piegare i paesi rivali, Unione Europea in primis. Un colpo che però non è soltanto la sua strategia economica, ma è anche in generale a quell'idea di potere che va oltre i limiti e che lui rivendica, un potere oltre i limiti che invece oggi è stato fermato proprio da uno di quei limiti che fa parte della Costituzione americana, cioè la Corte Suprema. Parliamo di questo allora stasera all'orizzonte delle 20 con i nostri ospiti. Saluto Raffaella Baritono, americanista dell'Università di Bologna. Benvenuta, professoressa.
Grazie, buonasera a tutti e a tutti.
Allora, un colpo durissimo, dicevamo, per Trump, che forse lui stesso non si aspettava e magari per questo che era davvero inferocito in conferenza stampa.
Non se lo aspettava, perché questa Corte Suprema ha una maggioranza conservatrice molto significativa, peraltro anche per effetto delle nomine fatte da Trump nel corso del suo primo mandato. Ed è una sentenza che in realtà mette un ostacolo non di poco conto lungo il cammino di Trump e del suo tentativo di pensare alla presidenza come un potere quasi assoluto, perché nella sentenza si dice chiaramente che la Costituzione affronta questo tema in modo diverso, dà assolutamente solo al Congresso il potere di tassazione e quindi anche dei dazi, e non dà assolutamente il potere all'esecutivo. E soprattutto ribadisce che appunto quella legge del 1974, che viene l'Emergency Act, che viene invocata da Trump, non dà e non garantisce al potere, al presidente, il potere di imporre le tariffe e i dazi. Quindi da questo punto di vista è una sentenza che ripristina quel principio di separazione dei poteri che invece viene costantemente messo in discussione proprio da Trump e dal movimento MAGA. Mm-hmm. E La cosa interessante che emerge in realtà soprattutto dalle dichiarazioni di Trump nel corso della conferenza stampa è che lui invece prende come elemento di legittimazione le opinioni dei tre giudici ultraconservatori dissenzienti, e cioè Samuel Alito, Thomas e Kavanaugh, sì, che invece dicono che il presidente questo potere ce l'ha, no? Quindi in un qualche modo lui dichiara illegittimo quasi il parere della maggioranza della Corte per fare leva sulle opinioni di minoranza, e naturalmente lo fa dentro, almeno quello che ho potuto sentire in durante la conferenza stampa, in quello che è, come dire, un elemento chiave della retorica conservatrice americana e non solo americana, cioè i giudici che sono politicizzati, l'influenza straniera nei confronti dei giudici, cioè in un qualche modo
qualcosa che vediamo anche in Italia, certo, una strategia che funziona molto bene anche da noi. Ma senta, professoressa, ma quindi nel caso in cui Trump non dovesse riuscire a scavalcare adesso questa sentenza, senza più questa leva dei dazi, che è stata la principale leva utilizzata come strumento di coercizione nei confronti dei paesi rivali e quindi nella politica estera anche, che cosa resta a Trump?
Però in realtà lui sta dicendo: io vado avanti. E va avanti facendo riferimento a alcune sezioni di una legge del 1974, il Trade Act del 1974, una che dice che il presidente può imporre tariffe laddove vengono evidenziate pratiche scorrette. E questo Trump lo aveva già fatto nel corso del primo mandato nei confronti della Cina. E l'altra è una sezione che non è mai stata usata dai presidenti fino ad ora, è sempre di questa legge del 1974, che permette al presidente di istituire una sorta di tariffa base fino al 15%. Non casualmente lui ha detto: imporrò questa tariffa aggiuntiva del 10%, per capire quali sono le ragioni del deficit commerciale. In realtà per la legge dovrebbe valere 150 giorni, tant'è vero che lui in conferenza stampa, se non ho capito male, sì, lui parla di questi ultimi dei prossimi 5 mesi, no? Per capire se effettivamente questi 5 mesi possono essere utili per fare che cosa? Per cercare di convincere il Congresso ad estendere o ad avallare. Il problema è che adesso lui in Congresso non ci può andare, perché pare evidente che ci sono molti deputati e senatori, soprattutto repubblicani, che erano contrari a questa politica dei dazi. Molti di questi hanno espresso, come dire, un commento a caldo, dicendo: bene, il principio di separazione dei poteri è stato ripristinato, io avevo detto che la politica dei dazi era una politica fallimentare, adesso la Corte mi dà ragione, eccetera. Quindi ci sono alcuni senatori, soprattutto repubblicani, contrari all'aumento e alla politica dei dazi. Lo si è visto anche nei confronti della minaccia ultima nei confronti del Canada.
Certo, e sarà più difficile dunque per Trump anche cercare di convincere quindi qualche repubblicano al Congresso.
Però,
e questo potrebbe avere delle conseguenze sulle elezioni di midterm in qualche modo.
Allora, il problema è di capire quali sono, secondo me, le dinamiche che si muoveranno dentro il Congresso e dentro il Partito Repubblicano, cioè se lui riuscirà a in un qualche modo governare un partito che mostra degli elementi di sfrangiamento, diciamo così, proprio in vista delle elezioni di metà mandato, oppure no, oppure certo, invece questa cosa gli si ritorcerà contro, perché poi naturalmente sulle questioni delle elezioni di metà mandato non gioca soltanto la questione economica, ma anche tutta una serie di altre questioni che sono emerse in quest'ultimo anno.
Ovviamente. Professoressa, la ringraziamo moltissimo.
Grazie a voi.
A presto. Raffaella Baritono, professoressa americanista all'Università di Bologna, questo per un primo quadro della vicenda, soprattutto sotto il profilo politico americano, quello che potrebbe adesso comportare questa notizia clamorosa anche sugli stessi repubblicani, sul partito repubblicano in vista delle elezioni di midterm. Quali strumenti ha Trump ora per riuscire a portare avanti la sua politica dei dazi? Ma poi c'è il piano dell'economia, lo scenario economico globale. Quali ripercussioni adesso avrà questa decisione della Corte Suprema? Ne parliamo con Paolo Manasse, economista all'Università di Bologna. Benvenuto anche a lei, professore.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora, c'è una possibilità per Trump di mantenere ancora i dazi dopo questa decisione, una sorta di piano B che consenta a lui di continuare? Lui stesso ha annunciato dazi globali al 10% extra per tutti. Abbiamo sentito la professoressa Baritono prima di lei che spiegava quali sono anche gli stratagemmi giuridici che lui potrebbe utilizzare per portare avanti questa politica, ma è possibile farlo davvero?
Allora, è possibile, nel senso, ci sono, diciamo, delle leggi che possono essere invocate, cioè questo Trade Act del 74 che permette di imporre dazi fino al 15% per 150 giorni, anche nella conferenza stampa se ne è accennato, però questi dazi sono non discriminatori, cioè sono per tutti i paesi, per tutti i beni. Questa è una possibilità. Una seconda possibilità è un altro, diciamo, un pezzo di legislazione che permette di invece colpire alcuni paesi in particolare, invocando il principio del commercio unfair, cioè iniquo. Per esempio, sono stati applicati già nei confronti della Cina. Queste tariffe riguardano tutti i beni importati da un paese, per esempio la Cina. Oppure ci sono altri pezzi di legislazione che permettono, per ragioni di sicurezza nazionale, invece di avere come target alcuni beni in particolare. Anche questi sono già stati applicati all'alluminio, all'acciaio, ai semiconduttori, cose del genere. Però il punto di tutte queste possibilità che Trump ha, cioè di valersi di leggi esistenti per imporre questi dazi, è che tutte queste le procedure sono molto più lente, cioè richiedono delle investigazioni formali, richiedono tutta una serie di passaggi e non possono essere fatti così, giusto perché per un decreto presidenziale, quindi una cosa molto più lunga. Però queste possibilità ci sono, e appunto nella conferenza stampa Trump ha già detto che
che perseguirà queste strade.
Esatto,
ma quindi, professore, saranno anche più soggette, immagino, ad ulteriori ricorsi, e dunque potranno essere di nuovo portate all'attenzione di qualche organo giuridico che possa di nuovo stopparle?
Beh, sì, perché ci sono richieste delle investigazioni formali. Onestamente non so fino a che punto queste investigazioni sono o saranno indipendenti, oppure seguiranno in qualche modo i desideri del presidente, però ci saranno sicuramente dei tempi molto più lunghi. Però comunque il presidente potrà alla fine di questi processi comunque promulgare delle tariffe, appunto o commercio diseguale, oppure national security, oppure per emergenze di bilancio dei pagamenti.
Certo.
Quindi è un quadro molto più complicato.
Professore, la speranza di molti paesi che questa decisione della Corte Suprema potesse far decadere tutti i dazi che erano già stati imposti è una speranza vana, nel senso che è superata adesso questa nuova decisione, possiamo dire così?
Ma insomma, questo è ancora un po' da vedere, cioè ci sono delle stime che dicono che l'effetto immediato di questa decisione sarà di comunque arrivare a una immediata decadenza di queste tariffe, che dovrebbero almeno nei calcoli sono stati effettuati da alcuni osservatori cadere, diciamo, dimezzarsi, e quindi questo sarà l'impatto immediato. Poi nei tempi richiesti, che onestamente non sono in grado di determinare, però credo si tratterà di qualche mese più che settimana, settimana, e poi è probabile che Trump riesca a tornare alla situazione di partenza, però ci sarà comunque un effetto immediato di riduzione delle tariffe almeno pari al 50% di quelle attuali.
E poi, professore, ultima cosa, c'è il grande tema dei rimborsi, lo spettro di una valanga di risarcimenti, appunto dopo questa decisione della Corte Suprema, che possono rivendicare quelli che, insomma, ritengono di aver subito dei dazi ingiusti. Questo potrebbe avere conseguenze importanti sui conti pubblici americani?
Beh, sicuramente già sono stati versati nelle casse dello Stato un centinaio di miliardi di dollari, e entro la fine dell'anno la stima è che sarebbero dovuti entrare altri 100, quindi con una stima complessiva di 200 miliardi di dollari, quindi la decisione potenzialmente anche qui apre un buco importante nelle casse dello Stato, ed è per questo che, diciamo, i mercati finanziari hanno cominciato a reagire, anche se, diciamo, lievemente, con un piccolo aumento dei tassi di interesse e un piccolo indebolimento del dollaro. È chiaro che bisognerà vedere se questa mancanza di entrate sarà colmata in tempi rapidi da queste altre misure, oppure se, come sembrerebbe a mio parere, porre rimedio a questa situazione richiederà dei tempi più lunghi, e quindi aprirà almeno per un periodo di tempo considerevole, 6 mesi, 7 mesi, un buco, diciamo, nel bilancio del pubblico. Se fosse così, ci sarebbero conseguenze importanti per i mercati finanziari, i tassi di interesse e la debolezza del dollaro.
Interessante, professore. La ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Alla prossima. Vedremo poi, professore, ovviamente, che cosa succede. Faremo altre valutazioni.
Certo, arrivederci.
Arrivederci. Era Paolo Manasse, professore di macroeconomia all'Università di Bologna. Ora subito negli Stati Uniti con Marina Catucci, nostra collaboratrice e corrispondente del Manifesto. Ciao Marina.
Ciao, buonasera a voi.
Marina, soltanto pochi minuti con te, perché sappiamo che, insomma, sono ore molto frenetiche, molto intense, una decisione clamorosa per quanto il ricorso lo si aspettasse, dunque sei molto presa e dovrai scrivere anche per il tuo giornale. Quindi ti chiedo soltanto questo: qual è l'impatto che ora questa decisione potrà avere sull'amministrazione americana, sul secondo mandato di Trump?
Sarà il caos, questo è poco ma sicuro, perché non è stato spiegato tanti dettagli se ci saranno dei rimborsi a chi questi dazi ha già pagati, che sono soprattutto i cittadini americani, i consumatori americani e le compagnie americane. Questo verdetto comunque apre una strada potenzialmente enorme per ogni tipo di class action, singoli ricorsi, singole cause. Cioè, una delle potenziali ripercussioni è quella, appunto, di un caos di ricorsi, cause, controcause che possano investire l'amministrazione Trump. Mm-hmm. E questa è una cosa veramente enorme. E poi ovviamente c'è tutto l'altro capitolo, che è quello dei poteri istituzionali, no? Quindi presidenza, congresso, Corte Suprema. Trump si è scagliato contro la Corte Suprema cercando di moderare i termini, che a porte chiuse erano stati proprio the F word pare essere stato ripetuto più volte.
Sì.
Invece c'era poi la questione del congresso, al quale la Corte Suprema ha ridato, dove la Corte Suprema ha rimesso nelle cui mani una parte di potere che stava perdendo.
Sì, si apre sicuramente la frattura con la Corte Suprema, nonostante la maggioranza della Corte Suprema fosse sia conservatrice, alcuni giudici giudici che Donald Trump in persona ha scelto, e adesso leggo titoli dei vari quotidiani online: i 3 giudici conservatori che hanno tradito Donald.
Esattamente così l'ha presentato lui, no? Cioè, lui ha parlato durante questa press conference tantissimo di Kavanaugh, come esempio più fulgido di lealtà, che è il giudice che ha firmato il dissenso sostenendo la legittimità dell'uso dei dazi come arma politica da parte del presidente. Gli altri tre sono stati definiti una vergogna per lui, per le loro famiglie, che dagli scellerati che hanno avuto paura, quasi al soldo di potenze estere che li hanno o ricattati o spaventati. Insomma, era un Trump furioso, quello che abbiamo visto durante la conferenza stampa, uno dei più furiosi.
Esatto,
disse.
Tu che lo io segui che da tempo, tu l'hai mai visto così furioso, infatti, prima di oggi?
Sì, in alcuni momenti l'ho visto così furioso, però di solito poi ho cercato di occupare Capitol Hill.
Certo. Questo, ovviamente.
Quel tipo di, tipo perdita delle elezioni. Là l'ho visto furioso, quando viene contraddetto su qualcosa che gli toglie sostanzialmente il potere dalle mani e dove si sente di avere le mani legate, perché è vero che lui adesso vorrà imporre questa tariffa del 10% un po' a tutti, però è anche vero che verrà di nuovo confrontato dalla Corte, cioè è la Corte Suprema adesso, oddio, nel magico mondo di Trump sempre tutto è possibile, però è difficile che la Corte Suprema si smentisca, no? Dando un secondo verdetto diverso, no. E però comunque prima di arrivare alla Corte Suprema si deve passare per le corti minori. Poi lui ha saputo questa notizia mentre era a una riunione con i governatori degli Stati Uniti che erano stati ricevuti alla Casa Bianca. E molti di questi governatori si sono espressi a favore di ciò che ha deliberato la Corte Suprema. Anche il suo ex vicepresidente Mike Pence che solitamente sta zitto in un angolino, non è che parli moltissimo, si è spesso a favore tramite Twitter della sentenza della Corte Suprema. Cioè, in questo momento non ha tantissimi alleati.
Sembra proprio così, e ovviamente Marina, sì, l'abbiamo visto inferocito Trump in altre occasioni, e fa bene a ricordare Capitol Hill, sembra quasi che siamo un po' assuefatti al suo stato d'animo e quindi ci tendiamo a dimenticarci anche il passato, ma ovviamente ci sono stati momenti come questi. Grazie Marina Catucci, buon lavoro.
Grazie, buona giornata, buona serata a voi.
A te. Marina Catucci, nostra collaboratrice, corrispondente del Manifesto da New York, ultimi 4 minuti scarsi di trasmissione per andare a Bruxelles dal nostro collaboratore Federico Baccini. Ciao Federico.
Ciao Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Allora, le reazioni da Bruxelles, dall'Unione Europea a questa decisione, quali sono state?
Beh, sicuramente c'è confusione, nel senso che non si capisce cosa succede, non si sa neanche a Washington cosa sta succedendo a momenti, e qui ancora meno, e fondamentalmente dalla Commissione arriva la richiesta, insomma, di chiarimenti, di dare un po' un indirizzo per riportare stabilità e prevedibilità al commercio, ma soprattutto la reazione più interessante è quella che arriva dal Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo, ricordiamo, che deve ancora ratificare l'accordo commerciale tra gli Stati Uniti e l'Unione Europea, e il voto si sarebbe dovuto tenere martedì, dopo ritardi, martedì prossimo.
Ah sì, quel voto che era stato sospeso in via precauzionale quando c'era stata la polemica sulla Groenlandia, e poi dovrebbe, invece, dopo che quella polemica era stata superata, si doveva arrivare alla ratifica finale, giusto?
Esatto, la saga sembrava finita, invece oggi è arrivato il nuovo colpo di scena, e per lunedì in giornata ci sarà una riunione di emergenza, una riunione straordinaria della Commissione per il Commercio Internazionale, che appunto deve votare e per capire un po' quali sono le implicazioni di questa sentenza, e dopodiché si capirà dopo questa riunione se ci sono le condizioni per continuare con il voto oppure se di nuovo il voto sarà congelato, per capire quali saranno gli sviluppi da Washington. Quindi siamo in un momento di attesa fondamentalmente qui a Bruxelles, e inoltre le ultime parole che abbiamo sentito poco fa da Trump, su nuovi dazi 10%, diciamo che aumentano la confusione anziché far capire qual è la direzione che la Casa Bianca ora vuole dare.
Confusione, ovviamente questa è la reazione formale, ufficiale che tu hai potuto raccogliere. Ti chiedo se ne hai avuto modo a telecamere spente, invece dopo questa decisione clamorosa, qual è stata la reazione, che non si può dire, da parte, insomma, dei funzionari europei? Soddisfazione o più paura, appunto, perché il colpo di Trump adesso potrebbe essere ancora più duro?
Ma si sogghigna un po' per il fatto che Trump ogni volta che alza l'asticella poi trova qualcuno che lo fa riportare
la legge, direi, più che qualcuno stato di diritto.
Esattamente, sarebbe lo stato di diritto, esatto, se ancora ci sono dei barlumi di speranza che esista negli Stati Uniti. È un po' quella cosa del tacco, no? Che Trump ha sempre paura, quindi poi fa sempre un passo indietro. Ora chiaramente non è che si può vendere la pelle dell'orso in anticipo, però c'è un po' quest'idea che sembra sempre che Trump faccia il grosso e poi dopo ci sarà qualcosa che lo riporterà dentro i limiti. Poi ovviamente c'è preoccupazione perché non si sa come possa reagire. Abbiamo sentito anche prima la collega, ci diceva appunto che insomma, le sue reazioni furiose possono essere imprevedibili. L'ultima volta è stato il Campidoglio, ora vediamo cosa succederà sul commercio internazionale, ma non c'è da poco anche da stare sereni.
Il personaggio imprevedibile per eccellenza. Federico, grazie per essere stato con noi, anche a te.
Grazie, buona serata.
E alle 20 e 28 minuti allora si conclude questa puntata dell'Orizzonte delle 20 sulla notizia di questa giornata. La Corte Suprema che ha bocciato i dazi di Donald Trump, ma lui che non ci sta è inferocito, annuncia tariffe extra per tutti gli stati, dazi globali a tutti quanti. Vedremo come andrà nelle prossime ore. Ci fermiamo qui intanto, grazie per essere stati con noi, un saluto da Mattia Guastafierro, ciao!